Tratteremo in questo quinto cenacolo di un tema oggigiorno molto attuale, un tema che riprendiamo da un autore, a me ben noto, che è Roberto Esposito. Il titolo dell'opera di Esposito alla quale ci riferiremo è Pensiero vivente, origine e attualità della filosofia italiana. Cominciamo proprio ad analizzare le parole del titolo per cercare di intravedere quali sono i contenuti che possiamo scovare all'interno di questa accattivante opera di Roberto Esposito. Pensiero vivente. Perché pensiero vivente? Esposito vuole promuovere un pensiero che possa ritrovare vita in una condizione della filosofia continentale, ma anche della filosofia analitica anglosassone, che secondo Esposito è congelata, è stanca. Questo è il termine che l'autore trova. Analizziamo proprio queste correnti che, diciamo, sono state protagonista del panorama e del dibattito filosofico europeo e continentale. Perché la filosofia analitica è stanca? La filosofia analitica è stanca, secondo Esposito, perché si è preoccupata troppo di trovare le radici del pensiero all'interno di un'analisi logica del linguaggio. Nonostante, ovviamente, tutte le differenze che possono intercorrere nella filosofia analitica, diciamo che il nodo comune è quello di estrapolare il linguaggio dall'umano e analizzarlo nella sua autonomia. Questo ha portato, secondo Esposito, a rifuggire dal vivente umano, dal vissuto umano, dalla territorialità in cui l'umano vive, soffre, ha dei sentimenti di riscossa, di rinascita. Il linguaggio è stato separato dall'universo uomo. Questa è stata, riprendendo una celebre proposta europea di Rorty, una svolta linguistica, una proposta europea e americana, una svolta linguistica, una svolta dove il linguaggio era l'unico reperto, diceva Rorty, per comprendere e conoscere l'universo uomo. Si è arrivati però a distinguere le due fasi, l'uomo e il linguaggio. L'uomo si capisce, si comprende solamente attraverso il linguaggio. In una fase diametralmente opposta, che è quella del decostruzionismo, si vede ancora una volta il problema linguaggio, secondo Esposito, con un approccio sostanzialmente differente. Oggigiorno il decostruzionismo rimpiange e ancora sta elaborando il lutto, queste sono le parole di Roberto Esposito, della morte del suo rappresentante principale, e cioè Derrida. Anche il decostruzionismo porta il linguaggio ad essere, in una prospettiva sicuramente differente dalle filosofie analitiche, il linguaggio scritto serve per decostruire gli elementi del pensiero. Attraverso la scrittura si deve arrivare, secondo il decostruzionismo, a trovare gli elementi base della nostra cultura, del nostro pensiero. L'altra sponda, diciamo, che attraversa il panorama politico, il dibattito filosofico fino a questo momento, è sicuramente quella dell'ermeneutica in area tedesca. L'ermeneutica, partendo dal presupposto fondamentale della filosofia heideggeriana, e cioè il linguaggio come casa dell'essere, ha visto nell'interpretazione del testo, nell'interpretazione del linguaggio, ha visto la possibilità di arrivare a questo essere che sfugge, che una volta afferrato attraverso il linguaggio, proprio il linguaggio, paradossalmente lo rende progressivamente sempre trascendente. Qual è la tesi di fondo di questi approcci? E perché, secondo Esposito, a questo punto questi approcci si rivelano stanchi? Perché non è più il linguaggio a parlare nell'uomo, secondo Esposito, non è più un segmento distinto dall'universo uomo, ma bisogna trovare un altro approccio. È l'uomo che parla attraverso il linguaggio. Quindi, direi che la tesi di fondo su cui si può articolare, prima di arrivare a vedere quali sono le fasi del pensiero vivente e chi, secondo Esposito, incarna oggigiorno il pensiero vivente, bisogna rendere nettamente distinte queste fasi. Il linguaggio è sicuramente un reperto, per utilizzare un termine rortiano, per comprendere l'universo uomo. Ma il linguaggio non è la casa dell'essere, non parla all'uomo autonomamente, ma è l'uomo che incarnandosi nella storia, nel territorio, nell'ambiente, nella comunità, nell'impegno civile, utilizza di volta in volta un linguaggio per esprimere un essere che possa essere finalmente positivo, afferrabile. Il decostruzionismo, la filosofia analitica, le diverse filosofie ermeneutiche sono giunte a un punto in cui il linguaggio non afferra più l'essere, l'essere è scomparso, l'uomo si trova a celebrare, queste sono le altre parole di Esposito, l'uomo si trova a celebrare la crisi, la fine della sua storia. Il postmoderno, dice Esposito, si celebra così come una presa di coscienza della fine, della decostruzione uomo. La proposta di Esposito è quella di rintracciare invece un pensiero che vive, un pensiero che ha una prospettiva per superare la crisi del postmoderno, trovandola proprio nella filosofia nostrana, nella filosofia italiana. Ed è necessario in questo frangente analizzare quelle che sono, secondo Esposito, le caratteristiche che possono rendere la filosofia italiana una filosofia ancora vivente. Ci sono dei dati storici molto importanti rispetto alle altre filosofie di cui ho testé accennato, per cui la filosofia italiana non rimane congelata all'interno di questa svolta linguistica, separando l'universo uomo da questo linguaggio che parla l'uomo, ma può trovare un uomo che parla attraverso il linguaggio. Perché? Per semplici elementi della sua storia. La filosofia italiana, innanzitutto, è nata dopo il moderno. Il moderno è stato inaugurato, secondo Esposito, in quei territori dove, anche da un punto di vista storico-politico, i sistemi politici, gli accentramenti, la territorialità unica nazionale si erano costituiti ben prima di quella italiana. Però c'è un dato fondamentale da analizzare. È paradossale perché, secondo Esposito, ed è questa una tesi che personalmente condivido, la storia non è una linearità, non è una linearità di regimi di causa-effetto, non deve arrivare a un punto progressivamente. La storia è fatta di stratificazioni, di eterni ritorni. Nietzsche l'aveva già inaugurato, questa visione della storia. La storia è fatta di continui progressi e ritorni indietro, prende diramazioni differenti. Lo storicismo sicuramente non è stato inaugurato dall'Italia, ma lo storicismo di stampo tedesco, da quello che si può evincere dall'analisi di Esposito, è uno storicismo che deve progredire, che ha delle tappe fondamentali, dove ogni tappa viene superata dall'altra e non si può più tornare indietro. La filosofia italiana non è mai entrata in questo sistema, per il motivo che stavo accennando prima. E cioè la filosofia italiana non nasce in un territorio con un sentimento nazionale già consolidato. Ed è qui il riferimento fondamentale, ed è qui, diciamo, la sfera dell'analisi che voglio, diciamo, prendere come punto di riferimento, e cioè il moderno inaugurato proprio dall'Italia, paradossalmente, nel periodo dell'umanesimo e del Rinascimento. È un periodo questo in cui l'Italia non ha un sentimento nazionale consolidato, come quello che invece si era già costituito, a cominciare dal 200, in Francia, in Spagna, in Inghilterra. L'Italia ha un sentimento nazionale che nasce, che è in progresso, si muove all'interno di un filo storico, di uno spirito, di un sentimento nazionale. Non sta già dentro un territorio con un nazionalismo consolidato. E così nascono all'interno dell'Italia le varie voci, che non seguono un processo storico, ma seguono diversi processi storici. Certamente, se prima abbiamo inaugurato l'analisi del pensiero vivente, secondo Esposito, abbiamo parlato di linguaggio. Certamente l'Italia, già dagli inizi della sua riscossa, nel periodo rinascimentale, 400 e 500, quando inaugura la modernità, prima ancora che a livello storiografico la modernità potesse essere collocata con l'inizio della rivoluzione scientifica, quando da noi, diciamo, c'è già un tardo rinascimento. Il linguaggio è presente e Esposito fa diversi nomi del rinascimento che non sto qui a ripetere perché fanno parte del nostro patrimonio culturale, ma il linguaggio è importantissimo per dire, per nominare il sommo poeta di tutti i tempi, è presente in Dante, il linguaggio. Ma non è un linguaggio che parla nell'uomo. La Divina Commedia è tutto un uomo, tutto un processo religioso, politico, sociale, attraverso cui l'uomo parla e comunica attraverso i linguaggi. C'è anche un altro presupposto importantissimo nell'umanesimo del Rinascimento. C'è un presupposto che banca a quel nazionalismo filosofico che, secondo Esposito, nasce in Francia. In Francia si parlerà di cartesianesimo. In Inghilterra si parlerà di locchianesimo, e cioè pochi autori diventano paradigmatici di, come punti di riferimento di un'intera nazione. In Italia invece, dicevo, c'è un processo in divenire. Bisogna ancora costruire, quindi l'atteggiamento vivente dell'Italia non è mai decostruttivo, proprio perché l'Italia nasce a differenza, e questo diciamo si lascia alla penna e allo studio degli storici, i motivi per cui l'Italia arriva sempre in ritardo rispetto agli altri processi, sia nel periodo rinascimentale, sia diciamo nel periodo del risorgimento o del post-guerra, o perché l'Italia diciamo dopo il fascismo ci metterà diciamo un po' più di tempo rispetto agli altri prima di assumere un'identità e diciamo risfociare oltre il suo territorio, quel territorio che il fascismo, come analizzeremo dopo, l'aveva costretta. L'Italia è l'Italia di Machiavelli, dice Esposito. L'Italia è un'Italia che cerca nei principi antichi, nei principi passati, l'interpretazione dell'attuale, ma non basta, secondo Esposito. Nell'interpretazione dell'attuale c'è anche la comprensione del principio antico, e questi sono i presupposti. Sono tre i nomi, è la triade che secondo Esposito inizia questo processo vivente, e sono i grandi umanisti rinascimentali, Telesio, Bruno e Campanella. Sono autori che trattano dell'uomo incarnato nella comunità sotto diverse angolature. Bruno tratta del problema uomo immerso nella natura. L'eroico furore di quest'uomo che si deve immergere in quello che, con termini diciamo più anglosassoni, facenti ormai parte del patrimonio della psicologia sociale, della sociologia, vengono definiti come ambiente. L'uomo, secondo Bruno, deve incarnarsi nella natura, deve diventare natura. E ancora Telesio, la natura può essere compresa attraverso gli stessi principi che l'uomo ha dentro di sé, che sono principi naturali simili a quelli della natura. Campanella, in ambito politico, promuove un impegno civile incarnato totalmente nella comunità. Questa è la grande differenza, come dice Esposito, la differenza del pensiero italiano, cioè trovare elementi di riscossa che sono totalmente collocati nell'ambiente. Certo, dice Esposito, sicuramente la filosofia italiana ha utilizzato termini meno tecnici da un punto di vista filosofico, per motivi molto semplici, per i motivi che si possono dedurre da questa breve analisi che sto proponendo. E cioè, all'interno della filosofia italiana ci sono problemi politici, ci sono problemi sociali, problemi scientifici, problemi di arte. E questo non si presta a un utilizzo tecnico, direbbe Esposito nella sua opera della filosofia, ma la filosofia italiana viene imprestata ad altri linguaggi, a linguaggi dell'arte, dell'impegno civile, della comunità politica. E così non vediamo come è avvenuto con Descartes in Francia, nel cartesianesimo francese, non vediamo questa teoretica separazione fra un soggetto e un oggetto, che poi lascerà in eredità problemi di risoluzione che ancora oggi forse non sono stati risolti. Non c'è questa separazione fra il soggetto e il suo ambiente. L'empirismo lochiano, ormai storiograficamente superato come empirismo, non è altro che una forma alternativa del razionalismo cartesiano. Una ragione che collabora con un'esperienza. Sono sempre due poli. In Italia non avvertiamo questa separazione. In Italia, direbbe Remo Bodei, che a pennello Roberto Esposito cita nella sua opera, in Italia viviamo all'interno di una storia. nazionale caratterizzata da una ragione impura, direbbe Remo Bodei. Non c'è il problema in Italia di portare, come sarà diciamo nell'esito della filosofia moderna di tipo kantiano, con eredità illuminista sicuramente, la ragione al tribunale di se stesso. L'Italia non si deve ancora interrogare come deve funzionare la ragione. È una ragione impura, è una ragione che si deve sporcare nell'ambiente, è una ragione che deve trovare all'interno di costellazioni, di atomi politico-sociali, di una realtà variegata, stratificata, deve trovare una linea comune per arrivare all'interno di uno spirito nazionale. Chi raccoglie questa eredità dell'età premoderna che il Rinascimento e l'umanesimo italiano anticipa? La raccolgono nell'Ottocento, diciamo, verso la fine di quella che può essere storiograficamente, diciamo, proclamata come la fine dell'età moderna, trovano, diciamo, la sintesi, gli esiti dell'umanesimo, autori a noi molto cari, tra cui Roberto Esposito cita proprio Antonio Rosmini. Antonio Rosmini, in tante sue opere, diciamo, sente questa eredità di uno spirito nazionale che si sta ancora costituendo. E in molti passi di Rosmini torna ancora il problema linguaggio. Il problema linguaggio, ad esempio, molto trattato da Rosmini per quanto riguarda, diciamo, gli studi che sto intraprendendo, per l'utilizzo del linguaggio per quanto riguarda il rapporto con la scienza del tempo. E cioè il linguaggio filosofico e scientifico deve essere prestato a una soggettività umana che sente, che soffre, che ha dei problemi col divino, con l'immanente, con i simili, con se stesso. Ed è per questo che Rosmini, diciamo, affronta il problema di una terminologia che deve essere utilizzata dall'uomo e per l'uomo. Certamente Rosmini non tratterà mai del problema heideggeriano dell'essere, del linguaggio come casa dell'essere, però sicuramente Rosmini si pone all'interno di un panorama dove il linguaggio è essenziale strumento per comunicare, per definire i diversi aspetti di una società. Perché, questo dobbiamo domandarcelo, la filosofia italiana non è costituita da filosofi tecnici ben definiti. A cominciare dall'umanesimo, i nostri filosofi sono sempre stati filosofi eclettici. A cominciare appunto dai nomi che Roberto Esposito, con cui Roberto Esposito fa iniziare questa storia della differenza della filosofia italiana. Bruno, Telesio, Campanella, Leonardo da Vinci, Machiavelli non sono filosofi in senso stretto come potrà essere Leibniz, come potrà essere Kant, come potrà essere Locke, come potrà essere Hobbes. Sono filosofi che partecipano attraverso la filosofia all'interno dei più variegati, delle più variegate dimensioni che la cultura italiana ha sempre proposto. E così ancora Rosmini, con cui Roberto Esposito fa idealmente ma anche concretamente concludere gli esiti della filosofia moderna italiana, è un filosofo eclettico. È un filosofo che, basta notare la sua grande produzione filosofica, scientifica, teologica, ha trattato diversi aspetti dell'esistenza umana, come dicevo prima, sia da un lato della trascendenza, sia da un lato dell'immanenza. È la psicologia, è la teosofia, è la scienza, è l'antropologia, e tutti, diciamo, le variegate dimensioni in cui Rosmini italiano si trova, diciamo, a dover fare i conti come eredità di una filosofia italiana che si è sempre distribuita in diverse dimensioni. Perché secondo Esposito è avvenuto questo? C'è un motivo di questa, sicuramente di questa differenza. Il motivo di questa differenza sta nel fatto che le costellazioni italiane non hanno seguito, diciamo, una linea territoriale, o come la chiama Esposito, geofilosofica comune. Cosa si intende per geofilosofia, dice Esposito? Non è la semplice intuizione che un pensiero filosofico si articoli all'interno di un territorio, di un ambiente. Non è la concezione secondo cui il pensiero è frutto di quel territorio. Questa è una dimensione, diciamo, certamente condivisibile e certamente giustificabile in una direzione secondo un approccio antropologico, ma non c'è solamente un approccio antropologico. Il clima, l'ambiente, la territorialità di quel contesto in cui nasce la filosofia consente due movimenti: o il movimento verso l'extraterritorialità o il ritorno verso il territorio. E questo secondo Esposito può avvenire maggiormente in quegli ambienti geofilosofici dove il territorio è circoscritto, è stretto, è insulare in certi casi. Si parla anche di insularità filosofica. Quanto più l'ambiente è circoscritto e ha a che fare con ambienti territoriali molto vicini, c'è questa tendenza filosofica, ed è qui, ed arriviamo a un altro punto nodale della sua riflessione, ed è qui che la filosofia cerca di diventare vivente, perché cerca di uscire dal territorio per poi tornare nel territorio. Questo non può avvenire certamente all'interno di quei territori più ampi, di quelle sezioni geofilosofiche più ampie che hanno già affermato in modo consolidato e presupponendolo uno spirito e un nazionalismo concreto. Questo non può venire, è molto più difficile, e questo Esposito l'analizza ad esempio all'interno del pensiero tedesco. A un certo punto, per fare un nome a tutti noto, Heidegger dirà che il pensiero tedesco non può essere comunque compreso appieno da chi non è tedesco. Mentre invece il pensiero tedesco, dice Esposito, può comprendere appieno ad esempio un pensiero non tedesco. Quindi il nazionalismo comunque rinchiude la filosofia all'interno del suo territorio. La geofilosofia è qualcosa di molto più sottile, va analizzata in modo molto più dettagliato. La geofilosofia è l'ambiente dove nasce la filosofia, un ambiente non ancora dichiarato nazionalista. Ed è questo quello che è avvenuto nelle costellazioni rinascimentali, nelle signorie, nei comuni, nei ducati, nelle accademie, nelle scuole che si diffondono nel Rinascimento. Questo stare vicini nello stesso territorio geografico, ma comunque in rapporto a costellazioni sostanzialmente differenti, in alcuni casi in guerra, in conflitto, porta il pensiero vivente a voler uscire dal territorio, quasi a voler sondare che cosa c'è fuori, proprio perché non c'è questo protezionismo filosofico. Non c'è ancora una dichiarazione nazionalista all'interno di quel territorio, e questo porta allo slancio a uscire fuori dal territorio. E proprio questo slancio a uscire fuori dal territorio è alla base, secondo Esposito, di tutta l'esportazione che la filosofia italiana farà nel Rinascimento, portando i suoi presupposti fuori dall'Italia e facendo nascere quel rinascimento europeo che è alla base proprio di quella che storiograficamente conosciamo come filosofia moderna. Certamente poi siamo stati, come filosofia italiana, buttati fuori da un pensiero moderno. Ce ne siamo riappropriati, come si diceva prima, proprio quando, diciamo, il consolidamento di uno spirito, di una geofilosofia nazionale era progredita rispetto al Rinascimento, e cioè ad esempio appunto con Rosmini, e comunque in periodo risorgimentale, dove comunque finalmente, arrivando più tardi degli altri, si stava consolidando il progressivo raggiungimento di quello spirito nazionale, ed è lì che ce ne riappropriamo. Ma perché questo è avvenuto in passato? Ora dobbiamo, con le parole di Esposito, interrogarci sul pensiero vivente attuale. Siamo partiti da una premessa di fondo, e cioè le più grandi voci del dibattito filosofico europeo, internazionale, anglosassone, americano, sentono stanchezza. Perché il pensiero italiano ancora una volta invece è vivo? È vivo e può dare solo lui stesso una voce nuova, vivente alla modernità. Anche qui c'è un dato storico. Abbiamo attraversato, si è appena concluso, da un punto di vista certamente cronologico, un periodo in cui siamo stati rinchiusi, come si accennava prima, all'interno di una geofilosofia fascista che è arrivata più tardi degli altri nazionalismi, sicuramente è arrivata nel Novecento, negli altri stati monarchici e nazionali si avvertiva l'accentramento del nazionalismo almeno 700 anni prima. il fascismo ci ha impedito l'utilizzo di altri linguaggi, ci ha impedito di uscire fuori, ci ha impedito di utilizzare altri termini. Siamo rimasti all'interno di una filosofia protetta. Perché questo? Perché ne sentivamo forse l'esigenza. Ed è per questo che forse si può spiegare anche l'avvento del fascismo in Italia. Perché l'Italia, dopo un periodo dove è stata extraterritoriale, costituita da costellazioni molto divise, stratificate fra di loro, ha sentito a un certo punto della storia l'esigenza anche di promuovere e di proteggere la sua cultura. Ed è qui la negazione nei confronti dei termini di altri linguaggi. Ed è così l'impossibilità di uscire fuori a esportare il pensiero italiano. Il pensiero italiano va protetto in quel periodo ed è la naturale conseguenza della filosofia italiana. Siamo arrivati tardi anche lì, il fascismo è finito. Mentre gli altri si erano già preoccupati di articolare nuovi pensieri, noi siamo usciti fuori dal fascismo in un momento in cui dovevamo riaffacciarci ad altri territori. Anche lì lo spirito nazionalista si è smembrato. L'Italia è stata uno dei pochi paesi che ha aderito completamente all'ingresso di altre culture, di altri sistemi culturali. Ed è così che ha cominciato a riprendere l'utilizzo di linguaggi diversi da quelli italiani, che poi sono entrati, ed è questo lo spirito proprio della cultura italiana, sono entrati ad far parte proprio del nostro vocabolario. Ed è questo pensiero vivente, dopo il fascismo, che ora, secondo Esposito, può ancora una volta fare i conti con la modernità, perché l'Italia si trova in un momento politico, sociale, di comunità, di ambiente, è ancora, da un certo punto di vista, risente ancora di quel nazionalismo forzato a cui è stata sottoposta nel Novecento. Un nazionalismo che non fa parte, in modo così consolidato, della sua storia. Ed è quindi che ora si sta riaffacciando con prepotenza al di fuori. Ed è a partire, ad esempio, dalle letture e dalle proposte di Antonio Gramsci, un altro autore che Esposito cita, l'Italia non deve creare sistemi filosofici, non deve stare nel teoretico, e non lo fa, e no, infatti non l'ha fatto, come ha detto Gramsci. L'Italia ha bisogno di un impegno civile, di riconfrontarsi con l'arte, con la comunità, con la natura, con l'ambiente, un ambiente che per un periodo ha perduto. Ed è quindi qua che il decostruzionismo all'Italia non interessa più. Arrivando a tirare le somme di questo discorso di Esposito, il decostruzionismo francese all'Italia non serve. L'Italia non deve confrontarsi con la scrittura di un testo storico per ritrovare le radici dei suoi elementi. L'Italia vuole andare avanti, il pensiero italiano vuole andare avanti. Non deve decostruire, vuole costruire, proprio perché è uscito da un periodo in cui il territorio è stato circoscritto. Quindi vuole andare avanti, vuole vedere nuovi territori, si vuole affacciare al mondo il pensiero italiano. Per questo è vivo. Non serve neanche l'ermeneutica all'Italia, non gli serve interpretare il testo scritto della sua storia. All'Italia interessa capire com'è stata, sin dagli inizi della sua storia rinascimentale, interessa capire da dove proviene per comprendere l'attuale del suo momento, e deve comprendere l'attuale del suo momento per comprendere quei principi dalle quali essa dipende. Non gli serve interpretare, gli serve agire, ed è per questo che evita l'Italia. È meno ermeneutica, è meno interpretativa, è meno teoretica, è più attiva. L'altro elemento è la filosofia analitica. La filosofia analitica, che sicuramente in Italia ha delle voci importanti, che Esposito cita, uno di questi ad esempio Marconi, però una filosofia analitica già diversa da quella americana, una filosofia analitica dove il linguaggio, la purezza, il confronto con altri linguaggi serve per un impegno. È l'impegno politico, il linguaggio come impegno politico, come comunicazione, non come solamente come contenitore teoretico.